Dai, adesso sentiamo un'altra delle storie del cielo della nostra astronoma, Ilaria.
Uhuru. Radioascoltatori di Sugo, ben ritrovati al Blitz Astronomico con me, Ilaria Sganzerla, e questo era il mio grido di libertà in lingua Swahili e a energia X. Insomma, la festa della liberazione, e dopo 48 giorni nella ISS, che lo ricordo non è la International Space Station, ma è la più semplice Inside Small Space, cioè la mia stanza, gridare alla libertà viene quasi naturale. E dunque vi trasmetto appunto questo mio grido di libertà in Swahili. Sì, ma cosa c'entra l'energia X? Ottima domanda. E adesso vi spiego tutto, perché il tema della puntata di oggi riguarda i raggi X. Sì, ma cosa c'entra la lingua Swahili? Ottima domanda. E vabbè, per uscire da questo loop partiamo subito. Allora, dovete sapere che la conoscenza della banda X dello spettro elettromagnetico, che è l'insieme di tutti i vari tipi di radiazioni, divenne estremamente preziosa per la comprensione del cosmo. Le prime osservazioni astronomiche a raggi X vennero fatte a metà del secolo scorso sul Sole, e per condurle fu necessario montare i rivelatori della radiazione X su razzi e satelliti, in quanto l'atmosfera terrestre blocca, fortunatamente, i raggi X a un'altezza di circa 100 km. Si scoprì così che la nostra stella manifesta un'emissione alle lunghezze d'onda X assai modesta, 1 milione di volte inferiore alla sua luminosità ottica. La curiosità si spostò poi fuori dal sistema solare e la prima intensa sorgente di raggi X scoperta nella nostra galassia fu Scorpius X1, nella costellazione appunto dello Scorpione. Il primo satellite invece interamente dedicato a osservazioni nella banda X fu Uhuru, il cui nome significa libertà in lingua Swahili. Il satellite fu chiamato così perché venne lanciato dal Kenya il 12 dicembre 1970, l'anniversario dell'indipendenza dello Stato africano dal Regno Unito. Insomma, abbiamo ancora a che fare con una festa della liberazione. La scelta del luogo che avrebbe fatto da trampolino di lancio era alquanto insolita, dal momento che la tradizionale base spaziale della NASA sappiamo che è a Cape Canaveral, in Florida. Ma per la buona riuscita del primo esperimento di osservazione del cielo a raggi X era necessario garantire al satellite di poter trasportare adeguatamente tutta la strumentazione presente a bordo, fra cui un grande telescopio da 1,20 m. Ecco allora che all'equatore la Terra ruota a una velocità che è circa il 13% maggiore che non a Cape Canaveral, e questo permetteva di godere di un impulso addizionale in più che all'atto pratico si traduceva nella possibilità di lanciare un veicolo un po' più grande in modo da poter ospitare tutta la strumentazione desiderata. Inoltre all'equatore si risentiva molto meno delle pericolose particelle cariche sprigionate dal campo magnetico terrestre, essendo lì la loro concentrazione minore. Uhuru dunque partì e rimase in orbita 18 mesi, dando all'uomo la prima mappa a raggi X del cielo. Varie sorgenti X vennero via via alla luce e per tutte la conclusione che si traeva era che si trattava di oggetti assai strani, perché al contrario del Sole erano 1000 volte più potenti nella banda X che in quella visibile. In altre parole, se nella lente di un telescopio tradizionale apparivano, nei casi più fortunati, come dei puntini luminosi, sotto l'occhio dei rivelatori di raggi X quei punti divenivano invece delle macchie estese, talvolta di forma circolare, tal'altra indefinita. Simili intensità di radiazione presupponevano che le stelle a raggi X, sempre che di stelle si trattasse, avessero temperature superficiali di milioni di gradi, cosa del tutto sorprendente dato che gli astri più caldi hanno temperature in superficie dell'ordine delle migliaia di gradi. Dunque queste sorgenti erano 1000 volte più bollenti, per così dire. Temperature del genere si potevano giustificare solo ammettendo che quelle stelle avessero un diametro, pensate, di soli 10 chilometri, fossero cioè stelle di neutroni, uno scenario che ai tempi esisteva solo nei modelli teorici. Con Uhuru si era così inaugurata una nuova branca dell'astronomia, l'astronomia X, quella delle alte, altissime energie. I raggi X infatti sono la penultima radiazione dello spettro elettromagnetico, l'ultima sono i raggi gamma, ancora più potenti, e lo studio di queste radiazioni applicate all'universo ce lo ha restituito con sembianze del tutto nuove. Dopo la scoperta delle stelle di neutroni, il cielo si è popolato per esempio di buchi neri che si sono scovati grazie alla forte emissione di raggi X che si sviluppa quando la materia che si trova nelle sue vicinanze viene compressa. E poi ancora si è popolato di pulsar, cioè di stelle di neutroni giovani, per così dire, nel senso che conservano ancora il loro intenso campo magnetico. E poi sono apparsi i resti di supernove, fino ad arrivare ai cosiddetti nuclei galattici attivi, cioè galassie con un nucleo compatto ed estremamente luminoso. Fanno parte di questa categoria, per esempio, i quasar, le galassie più lontane conosciute, e, lo ricordiamo, in astronomia dire lontane nello spazio significa dire anche lontane nel tempo. E i quasar, alle formidabili distanze anche di quasi 13 miliardi di anni luce, ci portano dritti nei pressi del Big Bang. Insomma, quel primo grido di libertà e energia X lanciato da Uhuru ci ha condotti al cospetto di un altro grido di libertà, il più potente in assoluto, quell'immane esplosione chiamata Big Bang, che ha dato vita all'universo.